al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
1989-2009, 20 anni, più che uno scarto generazionale, e come accade in queste felici circostanze, si tirano le somme del lavoro svolto, si focalizzano gli obiettivi raggiunti, si ricordano i successi ottenuti, ma soprattutto si analizzano le problematiche che i nuovi tempi impongono e si individuano le soluzioni da mettere in atto per continuare nel cammino segnato da chi, appunto 20 anni or sono, ebbe la lungimirante visione culturale di istituire una struttura a cui affidare la protezione dei tesori della Chiesa nel mondo. Sono questa lungimiranza e i successivi anni di appassionato lavoro e confronto che la Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa intende celebrare oggi in occasione del suo primo ventennale di attività, in un dibattito aperto e costruttivo. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Saluto Silvio Anelli in console, Andrea De Angelis, Eva Rorman, Elena Colson in regia, io sono Fabio Colagrande. Dunque abbiamo aperto questa trasmissione riascoltando le parole pronunciate oggi in sala stampa per presentare questo avvenimento, il ventennale di questa Pontificia Commissione, quella per i beni culturali della Chiesa. 20 anni che vengono celebrati questo pomeriggio con una giornata di studio a Palazzo San Pio X a Via della Conciliazione. Un incontro che si apre questo pomeriggio con il saluto del Cardinal Bertone, il segretario di Stato, e poi ci saranno due interventi, quello del Vescovo di Würzburg, Monsignor Hoffmann, e quello del Professor Salvatore Settis, direttore della Scuola Normale Superiore di Pisa. Il primo parlerà dei 20 anni di questa Pontificia Commissione, proverà a trarre un bilancio, il secondo parlerà della situazione dei beni culturali della Chiesa nella cultura contemporanea. A presiedere l'incontro il presidente della Pontificia Commissione, l'arcivescovo Gianfranco Ravasi. Ma per capire come è nata questa Pontificia Commissione, quali sono i suoi compiti, quali sfide ha nel presente, come guarda al futuro, noi abbiamo incontrato il professor Francesco Buranelli, segretario proprio della Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa. Ascoltiamo.
Lo dobbiamo al Papa innanzitutto, al grande pontefice Giovanni Paolo II e ai superiori dell'epoca, il segretario di Stato, il cardinal Sodano e l'allora giovane e volenteroso Monsignor Francesco Marchisano, oggi il cardinal Marchisano. Nasceva da un'esigenza proprio reale, perché la Chiesa in senso lato più grande del termine, che aveva sempre usato le arti liberali come linguaggio di evangelizzazione, non aveva ancora strutturato nel suo seno un ente capace di conservare i grandi tesori dell'arte. E in quegli anni c'era poi pure una graduale e sempre maggiore dispersione di patrimonio dovuta al cambiamento della liturgia inserito ancora precedentemente, siamo nel 1970 con Paolo VI e il cambiamento proprio di tutti i presbiteri delle chiese, delle cattedrali, il passaggio dall'altare verso la croce, alla mensa eucaristica, il cambiamento di rituale che venne fatto in maniera abbastanza coerente con quelli che erano le nuove indicazioni, però indubbiamente a livello proprio di patrimonio artistico si crearono delle dispersioni, per cui la Chiesa individuò nella prima commissione che si chiamava per la conservazione del patrimonio artistico e storico della Chiesa questo obiettivo. Dopodiché dall'89, da quando prese avvio l'attività, nel 93 con un motu proprio del stesso pontefice Giovanni Paolo II assunse l'attuale denominazione. Per cui ecco, va proprio contestualizzato in quelle grandi personalità, perché veramente ebbero una grande lungimiranza e svolsero un impegno a tutto tondo per creare questa struttura, definirne le competenze e fornire le direttive per questo discorso di tutela, di valorizzazione proprio di questo patrimonio della Chiesa.
È possibile, anche se in maniera sintetica, riassumere quali sono oggi i compiti di questa Pontificia Commissione?
Beh, certo, sono indicati nella Pastor Bonus, proprio che è la Costituzione Apostolica del 1988 con la quale il Pontefice dette proprio gli obiettivi prioritari, ed erano appunto della tutela, della conservazione, della valorizzazione dell'intero patrimonio artistico e storico della Chiesa. E per intero patrimonio si intende non solo il patrimonio, l'opera d'arte, scultura, dipinto, ma anche tutto il patrimonio architettonico, tutto il patrimonio librario, tutto il patrimonio archivistico, tutto pure l'oggettistica di culto, fin verso, vogliamo dire, anche il cinema e quelle che sono le attuali o le future manifestazioni artistiche che la Chiesa commissionerà, potrà elaborare per il fine ultimo, che è quello appunto della diffusione della parola di Cristo. Per cui un cosmo proprio di manifestazioni artistiche che dal più antico passato, che possono risalire appunto all'arte paleocristiana, fino al contemporaneo, deve avere come obiettivo proprio quello della conservazione da una parte e nello stesso tempo la promozione del dialogo e della produzione artistica dall'altra.
Quindi anche sul piano internazionale voi vi date da fare affinché ci sia una maggiore coscienza della funzione e dell'importanza del patrimonio culturale e religioso.
Questo è uno dei passaggi più delicati e più impegnativi, perché indubbiamente non si può esportare cultura oppure imporre cultura ad altre popolazioni o ad altre formazioni culturali, ma la Chiesa deve sollecitare, comprendendo la formazione culturale delle diverse aree religiose, quelle che sono gli insegnamenti cristiani e rispettare quelle che sono le esternazioni oppure le manifestazioni artistiche che queste popolazioni realizzano a contatto con la cristianità. È ovvio che bisogna usare un linguaggio comprensibile nel rispetto appunto delle culture, della cultura del paese.
Che significato assume la partecipazione nel 2011 della Santa Sede alla Biennale d'Arte Contemporanea di Venezia, con un padiglione promosso proprio dalla vostra Pontificia Commissione?
La Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa vuole dare un esempio di partecipazione attiva. E in questo devo dire sia Monsignor Ravasi che il sottoscritto si stanno impegnando in prima persona per far attecchire quel seme che i grandi pontefici del Novecento, ma anche l'attuale pontefice Benedetto XVI ha ribadito nel recentissimo incontro con gli artisti del 21 novembre scorso in Cappella Sistina, quanto questa necessità di dialogo con l'arte contemporanea, che ha avuto un input, una benedizione autorevolissima dei papi che si sono succeduti, Paolo VI, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, debba attecchire dal basso. Non basta una benedizione apostolica oppure un intervento papale, ma deve attecchire dal basso, ci deve essere un movimento dal basso della Chiesa di committenza con gli artisti, di consapevolezza di quelle che sono le necessità del proprio gregge e usare il linguaggio giusto. Certo che bisogna pure educare l'artista a quelle che sono le necessità teologiche della Chiesa e a che cosa appunto desidera la Chiesa in quel determinato contesto. Per cui ci deve essere una sintonia da recuperare. La Chiesa deve rispettare il linguaggio e l'espressività e la capacità espressiva dell'artista, e nello stesso tempo l'artista deve cogliere quelli che sono i messaggi della Chiesa, gli insegnamenti teologici per creare l'opera d'arte.
Quindi lei dice, naturalmente ci sono gli interventi dei pontefici da Pio XII in poi che chiedono questo dialogo, sollecitano questo dialogo tra la Chiesa e gli artisti, ma serve anche un maggior coinvolgimento ecclesiale a tutti i livelli, proprio per far sì che questa amicizia continui nel tempo.
Assolutamente sì, perché la Chiesa è grande non solo per gli insegnamenti papali, ma anche perché ha una capacità capillare di penetrazione nel territorio grazie appunto alla propria gerarchia, ma all'azione di tanti, tanti bravissimi sacerdoti che operano quotidianamente nelle parrocchie.
Cambiando argomento, professor Buranelli, recentemente la Pontificia Commissione di cui lei è segretario si è data molto da fare per organizzare la ricostruzione, anche la tutela e la cura del patrimonio culturale e religioso dell'Aquilano, che è andato distrutto o disperso o in questo momento è in condizioni difficili dopo il sisma del 6 aprile. Ecco, qual è la situazione oggi per quanto riguarda il vostro apporto?
Noi ci siamo mossi subito perché di fronte a emergenze nazionali bisogna creare una solidarietà non solo di parole ma anche di fatti. Non volendoci andare a sovrapporre quelle che erano già le istituzioni preposte, dalla nostra posizione abbiamo lanciato un appello a tutte i restauratori e laboratori di restauro che esistono in Italia e all'estero, perché sono una grande, grandissima risorsa italiana e della cultura dell'Italia, invitandoli ad adottare, tra virgolette, un'opera mobile lesionata dal sisma. La risposta è stata più che positiva, sono pervenute più di un centinaio di offerte di collaborazione. Logicamente non tutte sono state accolte per mancanza appunto dei presupposti tecnici di intervento, però una settantina di offerte di collaborazione sono state accolte. Abbiamo effettuato proprio da pochi giorni l'abbinamento tra quelle che sono state le segnalazioni dell'Arcidiocesi dell'Aquila e che sono pervenute attraverso il vicecommissario per il terremoto, e attendiamo appunto l'organizzazione delle strutture preposte, vale a dire la soprintendenza, la protezione civile, l'arcidiocesi e la CEI, che individuino un riferimento tecnico istituzionale per permettere l'avvio di questa operazione. Logicamente le opere si trattano soprattutto di dipinti, alcuni oggetti di argenteria religiosa e delle sculture lignee. Mi auguro che potranno essere affidate ai restauratori nei primi mesi dell'anno prossimo, per poi iniziare il restauro e riprendere la via del recupero e del ritorno alla normalità.
E ringraziamo il professor Francesco Buranelli, segretario della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa, che abbiamo intervistato in occasione del ventennale di questa istituzione vaticana, di questa istituzione pontificia. Sentiamo ora il presidente di questa Pontificia Commissione, l'arcivescovo Gianfranco Ravasi. Sentiamo l'intervento pronunciato da Ravasi questa mattina nella sala stampa della Santa Sede, presentando le iniziative per questo anniversario.
La funzione principale, fondamentale della Pontificia Commissione dei Beni Culturali è proprio legata a questa parola beni culturali, che tra l'altro merita una riflessione a sé stante che comunque noi non facciamo e che è attestata ininterrottamente da una serie di ricerche. Pensate per esempio quanto fa a questo proposito ha fatto l'UNESCO. L'UNESCO ha coniato anche una nuova definizione dei beni culturali che merita anche di essere considerata. Ha introdotto, per esempio, il tema dei beni culturali immateriali, non solo quelli verificabili attraverso il documento stabile e statico, il monumento, l'archivio, la biblioteca, il museo, ma ha introdotto anche un'altra categoria molto suggestiva, io penso, ma estremamente fluida, con esiti qualche volta veramente sorprendenti e discutibilissimi, quello del patrimonio dei beni immateriali. Pensiamo ad esempio il Carnevale di Rio, che viene considerato come un bene culturale, ma io penso anche tante espressioni altissime del folklore, il Kumbamela, il pellegrinaggio indù è sicuramente espressione anch'esso di un bene culturale da tutelare, da custodire, e si è andati sempre avanti in questa linea, qualche volta forse anche esagerando, cadendo anche in aspetti che sono forse del tutto marginali e secondari. Questo è il passato, e il passato naturalmente per quanto riguarda la Chiesa, questo è la Pontificia Commissione dei Beni Culturali della Chiesa, voi pensate soltanto quale immenso orizzonte comporti. Siamo di fronte veramente a uno scrigno sterminato di tipologie diversissime. Io sto ricevendo adesso, perché sono in visita a Limina, i vescovi brasiliani, e uno non immagina come il capitolo dei beni culturali sia importante anche per loro, non solo per le culture indigene, ma anche e soprattutto per la traccia che ha lasciato, qualche volta in maniera sontuosa, la presenza portoghese o altrove, la presenza spagnola. Quindi vedete che, pensiamo anche per l'Africa, pensiamo persino per gli Stati Uniti, noi tante volte dobbiamo affrontare delle questioni riguardanti gli Stati Uniti perché ci sono queste cattedrali o queste chiese che ormai di fronte a situazioni, a mutamenti sociali, a mutamenti anche legati alla secolarizzazione stessa, fanno sì che siano soltanto monumento e non abbiano più una funzione liturgica. Sono dell'Ottocento, per esempio, per noi sarebbero forse anche, io li vedo tante volte nella documentazione, sarebbero degli elementi marginali, coi beni che l'Europa ha di altissimo profilo. Per loro sono invece la grande memoria storica, anche se modesta dal punto di vista artistico, è un bene da tutelare, quasi un vessillo, e tante volte i problemi della loro tutela si pongono, soprattutto quando non hanno più quella vitalità che il Tempio ha con la celebrazione. Questo è il passato. Lo sguardo al futuro. Lo sguardo al futuro, evidentemente, qui si stabilisce il contatto, il nesso con la cultura, il Pontificio Consiglio della Cultura, il dicastero maggiore, diciamo, perché effettivamente i beni culturali non sono soltanto delle pietre preziose, ma richiedono anche una fruizione continua, una tutela continua sul futuro, ma soprattutto di loro natura dovrebbero continuamente sbocciare, dovrebbero continuamente fiorire, perché appunto il bene culturale è l'emblema, è il segno della vitalità di una comunità, soprattutto della comunità credente. C'è un legame anche con sabato scorso, perché è cercare di cominciare passo per passo, gradino per gradino, a ricomporre ancora un dialogo che è fatto per esempio anche di committenza a un certo momento, sia inizialmente per far sì che gli artisti ritornino ai grandi temi di tipo religioso, spirituale, cristiano o meno, sia che poi ci sia un secondo momento in cui si comincia ad affrontare per esempio anche in maniera più sistematica e precisa il tema dell'arte liturgica. Quindi dobbiamo tenere presente che il futuro dovrebbe essere qualcosa che noi attiziamo, accendiamo nelle comunità per far sì che le comunità diventino ancora produttrici di opere d'arte segnate, sviluppate secondo la nuova grammatica dell'arte, che non è più semplicemente quella del passato. Non ha senso il ricalco materiale del passato. Questa commissione, che sostanzialmente, ripeto, ha uno sguardo al passato fondamentale, preziosissimo, che poi è attualità, perché vuol dire attuare ancora questo patrimonio, non considerarlo, dicevo, una pietra preziosa, un seme. Ebbene, questo dicastero, questa istituzione vaticana, ha però anche lo sguardo davanti a sé.
La Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa dunque celebra i suoi 20 anni con lo sguardo verso il futuro, cercando un maggior coinvolgimento ecclesiale. Lo diceva poco fa, l'abbiamo sentito l'arcivescovo Gianfranco Ravasi, che è il presidente di questa Pontificia Commissione. Abbiamo aperto la trasmissione ascoltando un'intervista con il segretario, il professor Francesco Buranelli. E quindi ci fermiamo qui, tema della nostra trasmissione di oggi, proprio i 20 anni di questa Pontificia Commissione, quella per i beni culturali della Chiesa. Fabio Colagrande vi augura ancora buon ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta. Ora, come sempre a quest'ora, ascoltiamo i titoli del TG1 delle 13.30. Ringraziamo la regia per averli registrati per noi. Vi ricordo l'informazione della Radio Vaticana alle 14, ma i titoli del TG1, eccoli.
Finanziaria Tremonti, deficit possibile solo per garantire la cassa integrazione, dallo scudo fiscale 4 miliardi di entrate. Draghi, la criminalità affossa l'economia del mezzogiorno napoletano, anche il nord ha bisogno dello sviluppo del sud. Stop dal Senato alla pillola abortiva, Sacconi, prima il parere del governo, poi nuova delibera dell'Agenzia del Farmaco. La Cina si impegna per il clima con Obama, anche il premier cinese andrà a Copenaghen per dare risposte concrete al riscaldamento globale. Camorra, anche un consigliere comunale del PDC di Napoli tra gli affiliati al clan Sarno, 19 gli arresti. Champions League, ottavi rimandati per Juventus, sconfitta a Bordeaux, e Milan che non va oltre il pareggio con il Marsiglia. Buongiorno dal TG1, in apertura lo avete sentito dai nostri titoli la finanziaria. Stamane, parlando davanti alla Commissione Bilancio della Camera, il Ministro Tremonti ha difeso la politica economica del governo di fronte alla crisi internazionale e ha spiegato in sostanza, fornendo alcuni dettagli sulla legge finanziaria, che se il deficit salirà ciò avverrà solo per garantire la cassa integrazione. La legge finanziaria è evidentemente al centro del confronto politico. Allora, il servizio di Bruno Luverà.
E questa era l'apertura del TG1 delle 13.30 di oggi. Ancora buon pomeriggio, sono le 13.40, siete sulla Radio Vaticana in diretta. Saluto Silvio Anelli che è in console, Andrea De Angelis, Eva Rohrmann, Elena Colson sono in regia, Fabio Colagrande al microfono. Dunque alle 2 del pomeriggio ci sarà il nostro notiziario. Adesso aggiungiamo ancora un'altra pagina alla nostra diretta di oggi. Ci stiamo occupando dei 20 anni, del ventennale per essere più precisi, della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa, e come detto in apertura questo pomeriggio ci sarà una giornata di studio dedicata proprio a questo anniversario, alla quale prenderà parte il professor Salvatore Settis, direttore della Scuola Normale Superiore di Pisa, che parlerà della situazione dei beni culturali della Chiesa nella cultura contemporanea. Noi lo abbiamo intervistato brevemente, sentirete nel colloquio, si parla anche della situazione del patrimonio culturale e religioso dell'Aquilano, che è stato duramente colpito dal sisma del 6 aprile scorso. A questo proposito sentirete che il professor Settis fa riferimento a un appello che è stato pubblicato proprio nella giornata di ieri, un appello per trovare subito le risorse per finanziare la ricostruzione dei centri storici dell'Aquila e dei comuni colpiti dal sisma, anche ricorrendo ad una tassa di scopo. Un appello unanime lanciato ieri da alcuni ex ministri dei beni culturali, Ronchey, Fisichella, Paolucci, Veltroni, Urbani, Buttiglione, un'iniziativa promossa dall'ex ministro Melandri, alla quale hanno preso parte anche il presidente della provincia dell'Aquila e il sindaco Massimo Cialente. Abbiamo chiesto al governo e al ministro Bondi, ha detto la Presidente Pezzopane che fossero immediatamente individuate le risorse necessarie a finanziare un piano organico per la ricostruzione non solo per il centro storico dell'Aquila ma anche per i centri storici degli altri borghi della provincia danneggiati dal sisma, un patrimonio che non può essere dimenticato. Un problema particolare c'è per quanto riguarda proprio il patrimonio religioso. Noi abbiamo dunque intervistato brevemente il professor Settis, sentiamo quale sarà il suo intervento questo pomeriggio a questa giornata di studio per i 20 anni della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa e poi sentiamo cosa ci dice sulla situazione attuale della tutela del patrimonio culturale religioso. Il professor Settis, il direttore della Scuola Normale Superiore di Pisa.
In questo mio intervento proverò a tracciare il significato e le origini di questa Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa, che è un'istituzione molto singolare, unica al mondo, per la prima volta un'istituzione deterritorializzata, non riguarda lo Stato della Città del Vaticano, riguarda i beni culturali della Chiesa dovunque si trovino. È una missione molto alta, molto particolare, che rispetto al carattere territoriale della tutela dei vari stati, per esempio dell'Italia, rappresenta una significativa novità. Cercherò di tracciarne le origini e di vedere come oggi un approccio di questo tipo possa avere influenza sia sul patrimonio culturale della Chiesa, sia più in generale su una riflessione su che cosa vuol dire tutelare il patrimonio culturale, quali ne sono le radici, quali ne sono le profonde ragioni di natura non economica, ma invece morale, spirituale e culturale.
Ecco, cosa significa oggi tutelare un patrimonio culturale religioso in una realtà che soprattutto in Europa è fortemente secolarizzata?
Ma intanto forse vale la pena di ricordare, e lo farò nel mio intervento, che l'idea della tutela del patrimonio culturale è un'idea che è nata precisamente a Roma, ed è nata precisamente dai governi degli Stati Pontifici, nata già nel 400, si è sviluppata poi specialmente fra 7 e 800, con delle normative che erano non solo le più avanzate del mondo, ma le uniche del mondo per un certo tempo. Quindi qualsiasi idea di tutela, anche la più secolarizzata, nasce di fatto dalla necessità di tutelare lo straordinario patrimonio culturale di Roma, sia quello religioso, sia quello pagano, le rovine, il Colosseo, eccetera, cosa a cui i governi pontifici hanno badato per molti secoli, quindi questa origine va tenuta presente. L'approccio diverso che il patrimonio culturale religioso richiede e merita è un approccio che è in relazione anche alla sua funzione liturgica, chiaramente non si può prescindere dalla funzione liturgica, dalle pratiche, della devozione, della pietà nel tutelare il patrimonio religioso, però questo punto per me ha un significato non solo religioso ma anche etico ancora più ampio, perché deve indurre, credo, tutti, anche i laici e anche per quello che riguarda il patrimonio che non è propriamente religioso, deve indurre tutti a riflettere sulla ragioni profonde della tutela, che non sono per il valore economico di questo patrimonio, come oggi purtroppo sempre più spesso si dice, in una logica mercantilistica che va a mio avviso rifiutata radicalmente, ma per il significato culturale e spirituale che questo patrimonio ha avuto nei secoli.
Professore, ad esempio, dopo il sisma che ha colpito l'Aquila, sono apparsi anche degli articoli, alcuni anche sull'Osservatore Romano, che ricordavano come ci sia difficoltà a reperire fondi per ricostruire o restaurare edifici religiosi. Questo può essere il segno che in una cultura secolarizzata oggi è difficile trovare delle finanze, trovare persone che si impegnino, istituzioni che si impegnino proprio per la tutela dei beni religiosi. È un po' un cambiamento dei tempi rispetto a quello che accadeva secoli fa.
Certo, è un cambiamento dei tempi al quale però bisogna reagire con energia. Il caso dell'Aquila è un caso molto significativo. Proprio ieri tutti gli ex ministri dei beni culturali, a partire da Ronchey fino a pochi anni fa, hanno firmato un appello al governo perché faccia qualcosa per i beni culturali dell'Aquila e in particolare per il patrimonio architettonico, culturale, religioso e non del centro storico. Purtroppo quando si ragiona in termini di interessi economici, di priorità economiche, le esigenze della tutela si rischiano di passare in secondo piano. Io spero che invece questo convegno di oggi, con il suo scopo di attrarre l'attenzione sulle ragioni profonde, culturali e storiche, oltre che religiose, della tutela, serva anche a smuovere le acque in questo senso.
E noi ringraziamo il direttore della Scuola Normale Superiore di Pisa, il professor Salvatore Settis, che avete ascoltato in questa intervista. Ci ha anticipato il contenuto del suo intervento questo pomeriggio a una giornata di studio che sarà dedicata proprio qui a Via della Conciliazione al ventennale della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa. Grazie dunque al professor Settis, grazie anche agli altri ospiti, il segretario della Pontificia Commissione, il professor Francesco Buranelli, e poi abbiamo ascoltato l'intervento pronunciato questa mattina dall'arcivescovo Ravasi, che ne è il presidente, in sala stampa proprio per annunciare questo ventennale, per spiegarne il significato, anche guardando al futuro dell'attività di questa commissione pontificia, che ha proprio lo scopo anche di stimolare quella committenza, quella amicizia tra la Chiesa e gli artisti, e dunque in qualche modo far sì che, come diceva Ravasi, anche le nuove grammatiche, i nuovi linguaggi dell'arte possano esprimersi con opere di contenuto sacro, di contenuto liturgico. Quindi una commissione che non guarda solo a preservare il passato e a in qualche modo trasmetterlo alle nuove generazioni, ma anche a creare il presente, a creare il futuro. È tutto per questa trasmissione. Io ringrazio la regia, ringrazio Eva Rorman, Andrea De Angelis, Elena Colson, ringrazio Silvio Anelli in console. Alle 14 ci sarà il radiogiornale della Radio Vaticana. Che dire, basta. Da Fabio Colagrande ancora buona giornata.